Buonasera a tutti, si riunisce la prima commissione, oggi 24 novembre, ore 19, sono presenti il sottoscritto Fabri Mauro, il consigliere Boldrin e il consigliere Benzi, la dottoressa Mussini e il sindaco Luisa Turci. Trattiamo un primo punto che è la variazione del bilancio di previsione e do la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera. Iniziamo con la parte corrente, a pagina 4 della delibera, che saltiamo tutto i richiami e i numeri della variazione. Passiamo alla descrizione. Allora, affari generali cultura. Abbiamo maggiori spese per integrare le spese SIAE per gli appuntamenti della rassegna matta al polo artistico culturale per 1.000 euro, contributi allo proloco per le spese di Natale per un importo di 6.435 euro, spese condominiali in casa della salute per euro 275, minori spese di 15.750, complessivamente di 15.752, relative a 14.476 per le prestazioni socioeducative al centro giovani, per la diversa contabilizzazione dovuta all'armonizzazione contabile, 420 euro per l'acquisto di libri e riviste per la biblioteca, 606 euro per le spese dei periodico Nuovo in Forma, 250 euro per l'acquisto di materiale ludico e multimediale per la popolazione giovanile. Poi si adeguano gli stanziamenti per il referendum costituzionale con uno storno dal settore affari generali al settore personale, al servizio personale, per quanto di 1.000 euro che non vengono più utilizzate per il pagamento, sono in più diciamo sul pagamento dei componenti dei seggi e sono necessarie per il rimborso straordinario al personale dell'Unione delle Terre d'Argine. Il servizio finanziario rileva una maggiore entrata di 5.600 euro relativi ai vecchi trasferimenti dello Stato che sono stati pubblicati sul sito della finanza locale in questo mese e sono praticamente i trasferimenti compensativi minori introiti di addizionale IRPEF e sono praticamente complessivamente 10.521,26 minori introiti addizionale IRPEF, minori introiti addizionale IRPEF da cedolare secca e 8.154,39 per altri fattispecie di legge. Sono dei vecchi trasferimenti che abbiamo già da diversi anni e ci è stato riconosciuto un po' di più rispetto a quello che era stato previsto bilancio. E per nel servizio assistenza sul settore assistenza sociale si integrano 20.000 euro per i contributi Sisma per la fuoriuscita dei MAP finanziati dal commissario delegato alla ricostruzione. Servizio tecnico manutentivo patrimonio ambiente, abbiamo maggiori spese corrente relative a una spesa di pubblicazione gara per la gara della tribuna centro sportivo di Rovereto 2.500 euro che troviamo anche in entrata in quanto saranno poi rimborsate dal soggetto aggiudicatario. 5.000 euro per la manutenzione di automezzi dell'ufficio tecnico, 218 euro per contributi ad associazione per gli impianti sportivi. E invece minori spese relative a 1.500 euro manutenzione impianti dei cimiteri, 3.500 euro manutenzione strade, 218 euro ai materiali per i cimiteri. Per quanto riguarda il settore risorse umane, abbiamo effettuato un adeguamento per gli esercizi 2017-2018, con diversi storni tra i capitoli dei vari servizi, riduzione del fondo assunzionale per un saldo complessivamente negativo di 791,35 nell'esercizio 2017 e positivo nell'esercizio 2018 per 9.808,65. Questi più e meno sono rispetto alle previsioni iniziali degli esercizi rispettivamente 2017 e 2018. Viene confermato il rispetto dei vincoli di contenimento delle spese del personale per tutti e tre gli anni del bilancio di previsione 2016-2018. In questa manovra di parte corrente abbiamo maggiori risorse per 7.664 più 5.978. I 7.664 li aggiungiamo al fondo di riserva, in quanto essendo sempre a fine anno è meglio comunque rimpinguarlo, che si attesta a 80.422. Si integrano inoltre anche gli stanziamenti del 2017-2018, in quanto abbiamo iscritto in più nel 2017-18 anche 5.600 euro di trasferimenti dallo Stato e anche le spese del personale. Inoltre, come dicevo, abbiamo un ulteriore sbilancio di parte corrente di 5.978 che utilizziamo per finanziare gli investimenti. La parte investimenti rileva queste maggiori spese: 46.000 euro sulla nuova area verde praticamente sul Parco Baleno, per opere complementari che possono consentire una migliore fruibilità del parco ed alcuni interventi che possono garantire un miglior funzionamento dell'impianto di irrigazione, che sono così finanziate, applicando avanzo libero per euro 35.000 euro e da minori spese per acquisto arredi per sede secondaria di Piazza Primo Maggio, che erano finanziati da oneri di urbanizzazione per euro 11.000 euro. È necessario inoltre iscrivere a bilancio uno stanziamento per l'aggiornamento della banca dati dei beni mobili ed immobili anno 2016, pari a 5.978, che è finanziato dalla parte corrente del bilancio. Per quanto riguarda le spese per la ricostruzione, abbiamo queste tre tipologie di variazione. La prima è una diversa imputazione negli anni di bilancio, dal 2016 al 2017, per i lavori di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra della scuola secondaria di primo grado Monia Franciose 9 di Modena, dove si stornano 259.000 euro, 959,27 dall'esercizio 2016 e si iscrivono nell'esercizio 2017. Poi l'intervento provvisionale sull'oratorio di Palazzo Pio, e anche lì si stornano 101.297,85 euro sia spesa che entrata dall'esercizio 2016 e si iscrivono nell'esercizio 2017, rimanendo sempre fermi complessivamente gli stanziamenti negli anni di bilancio. Poi iscriviamo un nuovo intervento legato al sisma, che è il ripristino dell'impianto elettrico degli spogliatoi, delle tribune, dell'impianto idrico-sanitario, degli spogliatoi del campo polivalente del centro sportivo di Novi di Modena, e per un totale di 94.918,18, di cui nel 2016 iscriviamo 7.910 e nell'esercizio 2017 87.008,18. Storniamo, allora, nella precedente variazione di bilancio abbiamo accantonato degli importi relativi al municipio di Novi di Modena, in quanto nel 2016 si realizzerà l'entrata, ma tutta la spesa collegata a quell'entrata non si realizzerà. E avevamo accantonato appunto 164.741,24. Di questi riportiamo indietro, riportiamo nei capitoli su cui è possibile effettuare le spese, spenderli, impegnarli, 15.000 euro, in quanto è stato già dato un primo incarico di 43.772,44 e entro la fine dell'anno è necessario affidare anche gli incarichi professionali per la redazione perizia geologica e per l'esecuzione dei sondaggi sulle pareti, per un importo appunto di circa 15.000 euro. Nella parte investimenti l'ultima cosa che viene inserita in questa variazione è una modifica delle fonti di finanziamento di interventi che erano già stati iscritti precedentemente. E le risorse di parte corrente che già finanziano gli investimenti vengono tolte da un intervento della scuola di musica, del servizio igienico della scuola di musica e dalla manutenzione straordinaria del verde pubblico per complessivi 35.000 euro e vengono spostati sul miglioramento e conservazione segnaletica stradale. Praticamente vengono spostati la parte corrente, viene messa sulla segnaletica stradale, l'avanzo libero che era sulla segnaletica stradale viene messo sugli altri due interventi. Questo è quanto, poi ci sono i soliti equilibri di cassa, ma insomma, se volete procedo, ma altrimenti io mi fermerei qua.
Inseriamo l'elenco dei presenti anche il consigliere Ferraresi che ci ha raggiunto. Direi un attimo che valutiamo se ci sono domande, altrimenti chiudiamo il primo punto.
Posso soltanto chiarezza per capire la parte investimenti, quando si dice ad esempio che si passa quelle voci dal si stornano dall'esercizio 2016 e si iscrivono nell'esercizio 2017, tecnicamente cosa vuol dire?
Significa che sono interventi per la ricostruzione, che erano iscritti alcuni in parte nel 2016, in parte nel 2017, altri solo nel 2016. Allora, nel 2016, a questo punto, che ormai siamo alla fine dell'anno, è stato fatto per alcuni, è stato affidato per alcuni solo l'incarico e quindi il resto dei lavori partirà il prossimo anno. Allora, se noi lo conserviamo a bilancio nel 2016, come veniva fatto anni fa con la vecchia contabilità, e se... cioè noi non possiamo più, ecco, diciamo, conservarlo a bilancio. Quindi noi cosa facciamo? E quindi in quel caso poi dovrebbe andare in avanzo, poi dopo dovremmo applicare dell'avanzo. Allora, in quanto si tratta di contributi, di spese finanziate da contributi, l'armonizzazione ci consente di riscrivere sia la spesa che la relativa entrata nello stesso anno. Quindi noi possiamo prendere la spesa non impegnata, che non sarà impegnata, andare alla fine dell'anno, la riscriviamo nell'anno, nell'esercizio successivo, e anche la stessa entrata nello stesso anno.
Questo, no, volevo fare un'aggiunta di questo genere. Allora, cosa succede? Che per le opere pubbliche, adesso parliamo di quelle finanziate dal commissario, vengono iscritte in una, il commissario stabilisce con un'ordinanza che finanzia la tale opera, si fa una valuta, quindi c'è un importo complessivo. Una parte di questo è da spendere per i saggi piuttosto che le verifiche, piuttosto che per l'incarico. Arrivi come adesso a fine anno che ci sono alcune opere per le quali sei sicuro di spendere i soldi per l'incarico, però sai che non puoi cominciare i lavori, quindi scatta quel meccanismo che diceva la dottoressa Mussini, per cui tu dici quello che spendo quest'anno lo lascio qui perché mi esce, l'altro lo posto, è tutto qua.
Quindi sulla parte investimenti, se ho capito bene, sono tutti appunto correzioni rispetto all'impiego da un anno all'altro, tranne il parco baleno che invece ha una quota di costo nuovo, penso, per completare la struttura.
E aggiungo anche i 5.978 per l'aggiornamento della banca dati dei beni mobili e immobili.
Quindi al netto della parte corrente che ha delle piccole variazioni sulla parte investimenti, che abbiamo chiarito questi aspetti, per adesso concludiamo questa parte e quindi ci dedichiamo al secondo punto della serata. Saluto la dottoressa Mussini.
Buonasera, grazie.
Va bene, do il benvenuto allo staff tecnico, all'architetti Ferrari e Pivetti. Noi ci accomodiamo, penso, di là dal proiettore e passo a loro l'illustrazione dei punti che sono relativi alla variante numero 9 al vigente PRG.
È acceso? No? Sì, è acceso. Buongiorno a tutti, sì, buonasera, giustamente. Sostanzialmente io ho riportato su queste slide ciò che ha portato dalla adozione che abbiamo fatto, se ricordate, con delibera numero 43 di Consiglio Comunale del 16 giugno 2016, che ha portato fino all'approvazione. Dopo l'adozione la variante al PRG è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. Nel periodo di pubblicazione sono pervenute 4 osservazioni che vi illustrerò in dettaglio. Sono 3 osservazioni a firma di cittadini e 1 osservazione a firma del responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetto Pivetti, che dopo illustriamo in dettaglio. Ho riportato nella slide il contenuto dell'osservazione e anche la controdeduzione, in modo che possiate avere un'idea precisa di che cosa è stato proposto e qual è stata la risposta. Questa prima osservazione era a firma di Ferrari Sergio, Ferrari Remo, Ferrari Vana e Chierici Augusta e Ferrari Tania. Sostanzialmente siamo a Sant'Antonio, chiedono di riclassificare l'area di loro proprietà che nel piano regolatore vigente è attualmente una zona residenziale di completamento B2, quindi una zona residenziale, chiedono di trasformarla in zona agricola, che è una zona di rispetto delle aree urbane. Era una, diciamo così, una previsione in linea con quelle che, se vi ricordate, abbiamo inserito anche noi come variante, per cui la controdeduzione riporta il fatto che si ritiene che questa richiesta sia in linea con le modifiche già apportate in riduzione in sede di adozione e peraltro la proposta è stata presentata da tutti i proprietari dell'area, che hanno prodotto anche una certificazione relativa alla successione di un defunto proprietario di cui sono eredi. L'accoglimento comporta la modifica della cartografia del PSC con la redazione di una scheda di variante che dopo vediamo come esito, ma qui vi ho già riportato uno stralcio della zonizzazione che riporta la situazione del PRG vigente e la situazione del PRG modificato dalla variante. La controdeduzione si conclude proponendo al Consiglio Comunale di accogliere l'osservazione. La seconda osservazione è stata presentata da Giorgio Sgarbanti, che è il presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Diocesi di Carpi. È relativa al comparto, quello della caserma dei Carabinieri, per capirci, che era già oggetto di modifica nella variante al PRG. È stata fatta una prima osservazione, poi questa osservazione è stata successivamente integrata. Questa osservazione viene richiesto di incrementare, di allargare un po' il comparto, quindi la superficie territoriale del comparto di 1000 metri, mantenendo inalterata la superficie utile realizzabile e scusate, un po' d'acqua. Perché appunto dice che nell'osservazione si dice che la superficie utile, avendo tolto buona parte della superficie per realizzare la caserma, questa superficie utile viene distribuita male perché l'area su cui distribuirla è troppo poca. Allora è per quello che chiedono di allargare la superficie territoriale. Parallelamente chiedono anche la riduzione del verde pubblico da 2005 a 2000 metri. La controdeduzione propone di accogliere solo parzialmente l'osservazione, nel senso che se è ragionevole dire che la superficie territoriale può essere leggermente allargata, stiamo parlando di una superficie molto contenuta perché sono 1000 metri quadri di superficie, mantenendo fissa la superficie utile da realizzare, ma riteniamo che la riduzione del parametro del verde pubblico non sia accoglibile, perché di fatto quel verde pubblico era già stato ridotto in sede di adozione, se vi ricordate. Per cui di fatto la proposta che viene fatta è di... se vi ricordate, la prima slide era il vigente, la seconda era quello che avevamo adottato, la terza è la proposta che viene fatta, quindi viene allargato di una strisciolina quella porzione lì, mantenendo inalterati tutti gli altri parametri, quindi uguale la SU, uguale il parametro del verde pubblico, senza riduzione. La terza osservazione, scusate un secondo, è relativa al comparto sud di Rovereto. Anche questo era già stato oggetto di modifica in sede di adozione. Se vi ricordate, questo comparto era stato ridotto, vado subito all'immagine in modo che vi ricordiate, nella prima c'è il vigente, nella seconda quello che abbiamo adottato. Sostanzialmente questa osservazione è del proprietario, di un altro proprietario, che chiede anche lui di essere stralciato e di essere riclassificato come zona agricola. Per cui, se torniamo indietro, appunto chiede di passare da zona residenziale di espansione C2 a zona di rispetto delle aree urbane. La controdeduzione propone di accogliere l'osservazione, considerato che questa area ha le stesse caratteristiche di quella che abbiamo eliminato in sede di adozione. La richiesta è in linea con ciò che abbiamo già deciso di fare con la variante, e a questo punto si riconforma quel comparto, modificando, come vedete, la dimensione del comparto stesso. Nella osservazione io propongo anche di comprendere dentro al perimetro il verde pubblico, che il piano regolatore invece lasciava fuori, in modo da far sì che quella fascia di verde pubblico, nel momento in cui era già previsto dal piano nella tabella, ma in questo modo è ancora più chiaro anche in tavola il fatto che quando si farà questo comparto, se mai si farà, deve essere realizzata anche quella fascia di protezione. Per quanto riguarda la quarta osservazione, che come vi dicevo è stata presentata dal responsabile del servizio programmazione e gestione, architetto Mara Pivetti, presente. Sostanzialmente l'osservazione dell'architetto Pivetti chiede di modificare la cartografia del piano regolatore recependo un vincolo archeologico che riguarda i resti dell'insediamento medievale fortificato di Vicolongo, per il quale è stato fatto di recente un vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004. Inoltre, con riferimento all'NTA della variante al PRG, viene richiesto di introdurre una serie di modifiche che vanno nella direzione di eliminare la duplicazione delle norme del PTCP, perché c'è una legge, una circolare regionale in applicazione di due delibere di giunta regionale che impongono ai comuni di semplificare l'apparato normativo, andando ad eliminare gli appesantimenti che nel testo normativo ci sono, là dove vengono riproposte tal quali le norme del piano provinciale. Quindi siamo andati a spulciare, diciamo così, accogliendo questa osservazione, l'apparato normativo, togliendo questi elementi di duplicazione, in modo da essere allineati con quello che richiede i dispositivi regionali. Ancora l'osservazione chiede di intervenire sugli articoli 20 e 34 delle norme del PRG per definire più correttamente gli usi compatibili in base alle categorie funzionali ammesse nelle zone per attrezzature pubbliche di servizio. Ancora chiede di intervenire l'articolo 39, che sono le prescrizioni particolari per interventi di tipo conservativo, per precisare una prescrizione relativa agli infissi alla luce dell'applicazione di questa norma che è stata fatta da quando è stata fatta in occasione del piano della ricostruzione, specificando le modalità appunto di ammissione delle tipologie di infissi. Queste osservazioni sono state ritenute tutte utili all'ottimale definizione della variante, quindi si propone di accoglierle. Oltre alle osservazioni sono pervenuti i pareri degli enti che sono preposti al controllo degli strumenti urbanistici, in particolare la provincia di Modena, l'USL e l'ARPAE, tutti e tre questi pareri sono favorevoli, senza alcun tipo di condizione. Riepilogando, ad esito delle controdeduzioni proposte al Consiglio, la variante al piano regolatore comprende modifica al piano regolatore in recepimento di istanze di cittadini che, da un lato, sono quelle che sono state fatte, le due istanze che erano state, le istanze che erano state presentate ai fini della elaborazione del piano. Più a queste si aggiungono le due istanze presentate in sede di osservazione che vi ho fatto vedere prima, e quindi la parte che riguarda il comparto di Rovereto, quello, il comparto sud, e quell'area a Sant'Antonio. Scorriamo adesso le schede di variante in modo da ricordarvi che cosa avevamo adottato e cosa eventualmente viene modificato. In questo caso questa è la scheda che riguarda il comparto ovest di Novi, che è stato adottato e non viene modificato in sede di approvazione, perché non c'è nessuna osservazione che riguarda questo comparto, quindi l'adozione è uguale all'approvazione. Per quanto riguarda il comparto sud di Rovereto, come vi ho detto prima, è stata presentata un'osservazione che chiede la riduzione, per cui la scheda di questo comparto in adozione prevedeva quella modifica, adesso la scheda che va in approvazione prevede la modifica più consistente in termini di riduzione. Per quanto riguarda il comparto nord di Sant'Antonio, anche in questo caso non sono state fatte osservazioni riguardo la modifica che abbiamo introdotto in adozione, per cui la scheda di adozione è uguale a quella di approvazione. Per quanto riguarda Novi, le attrezzature di servizio, anche in questo caso non sono state fatte osservazioni relative a quest'area, per cui la scheda di adozione è uguale a quella di approvazione. Quella di prima?
Nella dove c'è l'asilo della parrocchia.
Era stata chiesta da loro l'eliminazione della zona B e l'avevamo trasformata a servizi. E questo è, diciamo così, quello che avevamo adottato. Questo è il comparto est, che, come vi ho fatto vedere prima, avrebbe la modifica che riguarda la sola ST, quindi con l'incremento della superficie. Questo invece è la nuova scheda che abbiamo fatto a proposito della zona B2 di Sant'Antonio, che è stato chiesto di trasformare ad uso agricolo. Ad esito di queste schede abbiamo rimodificato la tabella che è riportata all'articolo 23 dell'NTA del piano regolatore, e questi sono i parametri che sono stati ulteriormente modificati rispetto all'adozione. Rispetto all'adozione c'è un sensibile incremento della superficie che abbiamo ridotto rispetto alle espansioni, quindi dai 57.000 metri quadri che riducevamo, quindi di recupero da consumo di suolo, per capirci, che avevamo in sede di adozione, passiamo a 65.000, quindi riduciamo ulteriormente il consumo di suolo, e sono stati aggiornati ovviamente anche tutti i parametri singoli che poi hanno portato a questa riduzione. Parallelamente si riduce ovviamente anche la superficie utile realizzabile, quindi c'è una riduzione sia della SU realizzabile che del territorio, della superficie territoriale investita da interventi. Rispetto a quello che dicevo prima, a proposito dell'osservazione dell'ufficio tecnico, è stata fatta una modifica in accoglimento di quella osservazione che chiedeva di inserire il vincolo archeologico. È stata introdotta questa perimetrazione nella tavola 4 scusate, del PRG, riportando, adesso lì vedete anche un ingrandimento un pochino più dettagliato di quella previsione. Quindi quella è stato fatto anche, visto che quel vincolo archeologico era indicato in termini, diciamo così, come di interesse archeologico, ma non aveva ancora il decreto, era indicato nella tavola 3 del PRG, mentre più opportunamente deve stare nella tavola 4, perché la tavola 4 l'abbiamo fatta apposta per riportare le tutele degli edifici. Se vi ricordate, è una tavola che abbiamo inserito in sede di piano della ricostruzione, quindi abbiamo modificato il titolo di quella tavola aggiungendo "e delle aree soggette a vincolo archeologico", perché in questo caso è un vincolo archeologico, mentre nella tavola 3 era solo un'area di interesse. Quindi la scheda di variante della tavola 3 la elimina, proprio perché viene riportata nella tavola 4, che è la sua sede più opportuna. Gli elaborati che vanno quindi in approvazione in Consiglio Comunale sono sostanzialmente gli stessi come elaborati, in termini di titolo intendo, che avete adottato, a cui si aggiunge la tavola 4 che non c'era in sede di adozione e che abbiamo invece integrato come elaborato, perché riporta il vincolo archeologico di cui vi parlavo poco fa. Le modifiche ovviamente sono state descritte, quelle modifiche che vi ho detto sono state descritte anche nella relazione e nella valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.
Aggiungo una cosa io, che tutti gli elaborati sono già pubblicati sul sito, li trovate sempre nella sezione amministrazione trasparente, pianificazione e governo del territorio, atti in iter amministrativo, proposta di approvazione. Una volta, il meccanismo è sempre lo stesso, una volta che sia avvenuta l'approvazione passeranno nella sezione degli strumenti approvati. Io avrei anche i due piani di sviluppo aziendale che vanno, sono 6 slide, vado avanti.
Ma forse vi fanno delle domande su questo?
Facciamo tutto dopo. Tutto dopo. Finisco così.
Mi sposto.
Ok. Allora, in sede di Consiglio Comunale abbiamo anche l'approvazione di due piani di sviluppo aziendale per i quali in passato era stata autorizzata la presentazione. Sono due piani di sviluppo aziendale che hanno le stesse caratteristiche, perché le due aziende hanno il centro aziendale a Novi, ma i terreni sono tutti a Carpi. Il piano regolatore è un piano nostro, un piano regolatore ancora allineato con la legge regionale 47-78, e quindi ha delle norme che consentono la formazione dei piani di sviluppo aziendali qualora appunto ci siano delle necessità dell'azienda, qualora abbiano esaurito i parametri urbanistici ed edilizi dove sono collocati i centri aziendali, ed è possibile fare il piano di sviluppo aziendale per concentrare nella sede aziendale l'edificabilità che hanno maturato su altri territori come Carpi. A Carpi ovviamente non hanno edifici sui terreni agricoli, e la loro richiesta è di potenziare appunto il centro aziendale a Novi. C'è il nulla osta già rilasciato dal comune di Carpi. Tutto questo comporterà poi la posizione di vincoli di inedificabilità sui terreni di Carpi. Allora, le aziende tutte e due hanno le stesse caratteristiche. Una è questa in via Serragli, come vedete nella planimetria catastale qua sotto
il fabbricato ha pochissimi terreni attorno, di fatto non sono nemmeno coltivati, sono quasi a ridosso, vedete, della zona della punta. La situazione attuale la vedete qua, la parte rurale è quella definita E in questo elaborato. Come vedete nella parte successiva sono nella diapositiva successiva sono dei manufatti edilizi oggetto di condono, quindi sono edifici legittimi dal punto di vista della loro legittimità, ma le caratteristiche sono di estrema precarietà. Quindi diciamo che è un intervento che comunque va anche a risanare una situazione un po' degradata, un po' fatiscente. La sola ricomposizione di quella metratura non consentiva un utilizzo adeguato, non consentiva una piena funzionalità dell'edificio ai fini agricoli. Quindi, benché sia minima minimo l'ampliamento rispetto alla superficie che avevano legittimata, comunque staccando, vedete che in giallo qui vedete la sagoma attuale, si staccano di quei 10 metri, fanno un capannoncino, realizzano un capannoncino un po' più regolare, e adesso questo è uno schema di massima, ma comunque sostanzialmente è quello che presumibilmente andranno a realizzare. In ogni caso va a risanare anche un intervento che va a risanare una condizione appunto di degrado. L'ampliamento è minimo, ma comunque quel pochissimo terreno che hanno lì non consentiva di farlo, e quindi hanno dovuto per forza fare il piano di sviluppo aziendale. Di fatto non è altro che un permesso di costruire, solo che ampliando una superficie che non aveva terreni a nuovi non era possibile realizzarlo. L'altro piano di sviluppo aziendale è in una zona sostanzialmente all'ingresso di Novi. Ha una domanda molto vecchia, perché del 2010 il proprietario subito aveva deciso di fare, poi ha deciso di non fare, poi ha deciso di fare e via dicendo, è arrivato il punto in cui ha deciso di andare avanti. Quindi la situazione attuale è anche qui molto compressa. Come vedete nella planimetria catastale è questa strisciolina che di terreno tra la provinciale per l'ex statale 413 Romana Nord e la Fossa Raso. È tra l'altro una zona vincolata perché ha la tutela paesaggistica, che è questa linea blu che ci gira intorno e che va da qua a qua, e quindi avevano anche già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del progetto. Poi, come vi ho detto, il proprietario non si è fermato un attimo a pensarci e ha deciso adesso di riprendere la cosa. Questo è l'assetto attuale. Di fatto verrebbe demolito questo lo so, però era questa tavola è all'incontrario rispetto al piano regolatore, nel senso che il nord è in basso e il sud è in alto. Purtroppo il professionista l'ha messa così e quindi... Esatto. Allora, l'edificio che viene rimosso è questo, che adesso vedrete le foto, quindi anche qui c'è un'opera di risanamento dell'insediamento. Vi faccio vedere la foto subito perché sicuramente ve lo ricordate tutti. È questo edificio che sembra tutto in Eternit, in lamiera, in Eternit, che praticamente è attaccato alla provinciale. All'interno poi si sviluppa in un'altra porzione coperta sempre con lamiere, anche questo è un edificio condonato. e l'insediamento poi vede tutta una serie di teloni vari per il ricovero di legna piuttosto che altro, e quindi anche qua la realizzazione di un edificio un po' più congruo al contesto consente di risanare un po' l'insediamento. Ha uno spazio ridottissimo per essere realizzato, perché è dato dalle fasce di rispetto. Il limite fucsia è quello del rispetto stradale, il limite blu è quello dei 10 metri del corso d'acqua, quindi l'edificio si colloca esattamente, lo vedete qua, il giallo è quello che viene demolito, il rosso è quello che viene realizzato, si colloca proprio esattamente tra i due limiti. Il titolare nel frattempo ha lasciato scadere l'autorizzazione paesaggistica, quindi ha dovuto rinnovarla, però insomma, speriamo che adesso rimessi in fila tutti i passaggi riesca finalmente a realizzare questo edificio e a portare e a risanare questa situazione di degrado, oltre al fatto che effettivamente sia questa azienda che l'altra hanno in territorio di Carpi più di 100.000 metri quadri di terra, quindi più di 10 ettari, e quindi non avendo altri edifici, effettivamente la necessità di avere un deposito attrezzi agricoli congruo per ricoverare le attrezzature utilizzate nella conduzione dell'azienda è sicuramente una buona cosa, insomma, arrivare ad avere un edificio consono proprio alle esigenze dell'azienda. Quindi di fatto questi sono interventi che normalmente non hanno la necessità di avere un passaggio in consiglio comunale, perché si tratterebbe di un semplice permesso di costruire per la realizzazione di un deposito attrezzi agricoli. La particolarità è che si sviluppano su una potenzialità edificatoria che è espressa in un altro comune, e quindi è come una variante al piano regolatore per questo motivo, perché altrimenti non avrebbe potuto essere realizzato con i parametri urbanistici attuali. E anche qui, come nell'altro, verranno poi vincolati come inedificabili alcuni terreni che hanno a Carpi, quelli sostanzialmente vincolati a realizzare la metratura che viene realizzata a Novi. Sì, vabbè, adesso qua il colore è un po' sparato perché è anche la slide che è un po' la luce, però i colori poi... Sì, fa luce. Ah, vabbè. No, tra l'altro ho avuto anche l'autorizzazione paesaggistica, oggi siamo tornati in commissione per rifare tutto l'iter, perché le autorizzazioni paesaggistiche durano 5 anni e se uno non realizza l'intervento in quei 5 anni... se uno non realizza l'intervento in quei 5 anni, l'autorizzazione va ripresentata da capo, per cui ha avuto anche questo onere. Ok, allora spegniamo, ma forse no, è meglio che la teniamo, se abbiamo bisogno di vedere
lasciamo accesa la luce, cioè accendiamo la luce magari, ma lasciamolo lì.
Sì,
la luce accende la corsa. Teniamo allora, il computer che magari ci serve.
Rimetto il qua. Lo metto qua. Qua staccato.
No, la domanda è, ma nella variante, no, insomma, la roba lì medievale, vincolo archeologico, è quello che si trova su, è quella roba che si è trovata sul tracciato della Cispadana? Ok, va bene. No, la precisazione era, l'avevo intuita.
Era il corridoio dove passa la
Ok.
Quest'area era quella individuata dal PTCP come area di interesse archeologico, però poi è subentrato l'effettivo vincolo della soprintendenza che lo ha ampliato, tra l'altro, ha ampliato l'area sulla base di studi e di ritrovamenti, reperti ritrovati proprio sul posto, ha ampliato, come vedete è più grande.
Perché nell'ambito del progetto definitivo sono stati fatti degli approfondimenti anche di carattere archeologico su tutto il tracciato per mettere in evidenza eventuali presenze archeologiche. In questo caso è stato fatto un approfondimento anche più dettagliato, considerato che c'era già un'indicazione di area di interesse archeologico sia da parte del PTCP che da parte del PRG. Ah, scusa.
Ci passava sopra, ovviamente faranno una variante che passa, cioè prima lo attraversava, la variante probabilmente passerà sopra il l'insediamento.
Si deve spostare, deve evitarlo.
Sì, si trasla un pochettino,
no,
verso
perché le fondazioni farebbero comunque del danno.
Possiamo tornare alla slide dove c'erano le quattro variazioni proposte sul regolamento tecnico?
Sì.
Ok. Cioè quella mia?
Sì.
L'osservazione mia? Questa?
Se serve poi abbiamo anche l'elaborato. Me lo prendi anzi.
Chiedevo un approfondimento del terzo e quarto punto. Il primo l'abbiamo già toccato adesso, che
certo,
abbiamo chiarito bene dove era l'area,
certo,
di interesse archeologico. E il secondo, se ho capito bene, è puramente semplificativo dei documenti prodotti.
Cioè è semplificativo nel senso, giusto per spiegarmi, su determinate, scusate, sì, è semplificativo e è anche un obbligo, nel senso che laddove, come facevano tutti i piani, si faceva riferimento a un certo articolo di PTCP, che peraltro nel caso del comune di Novi aveva ancora la numerazione, scusate. Aveva ancora la numerazione del PTCP previgente. Il PTCP è stato modificato mantenendo grosso modo gli stessi articoli, ma aveva cambiato la sua numerazione. Quindi il PRG di Novi aveva ancora, faceva riferimento ancora ad articoli con una numerazione vecchia, quindi quelli li abbiamo aggiornati, ma oltre che richiamarli riportava anche il testo che era riportato nel PTCP. Però questa cosa non si può più fare, perché le due delibere regionali e la circolare che ha spiegato esattamente ai comuni cosa dovevano fare, dice devono essere fatti solo dei richiami espressi all'articolo e al comma eventuale. Quindi abbiamo fatto una passata di tutte le norme là dove citava il PTCP e l'abbiamo ripulito da queste duplicazioni. Ok? Ce l'hai le norme qua? Sì. Perfetto.
Bene. Salutiamo e ringraziamo il consigliere Benzi. E auguriamo buon lavoro visto che va a un'altra riunione.
Invece, di pure.
Solo una cosa, sul sito abbiamo pubblicato anche il testo delle norme tecniche emendato, dove vedete in fucsia le aggiunte tra l'adozione e l'approvazione, le aggiunte le parole cassate, ecco, sì, dove sono barrate. E quindi
vi invito appunto ad andare a martedì di guardarlo, così cogliete in tutti gli aspetti quali sono le modifiche che sono state apportate, perché ce ne sono sparse un po' ovunque. C'erano ancora i riferimenti normativi del PTCP del 2000 e...
scelta di farlo appunto colorato in modo diverso, quindi le modifiche che avevamo fatto per l'adozione sono in rosso e sono ancora lì in questo testo di cui vi parlava l'architetto Pivetti. Ho aggiunto in colore fucsia le modifiche che ho fatto adesso e quindi sono immediatamente visibili, e come vedrete si tratta di modifiche alle volte anche minimali. In questo caso nell'articolo 20, adesso non mi ricordo più quale fosse il punto, c'era una X in più che che non apparteneva a quella categoria funzionale, quindi è stata barrata, quindi la troverete con una X barrata. Scusami Mara. Ce l'hai?
Sì, però insomma si è espressa molto chiaramente, quindi siamo... La domanda era appunto soltanto... No, questa era un punto e abbiamo chiarito. Okay. Chiedevo sui punti 3 e 4 di capire esattamente punto 3 a che tipo di attrezzature, a che area si riferisce.
Allora,
e il 4 non ho capito bene fino in fondo cosa vuol dire che si applica sì, sia agli infissi interni che esterni.
Vai a prendere, scusami, il testo, ce l'hai qua, perfetto. No, anche quella dell'articolo 20? Sì, perfetto, bene. No, parlo del 20 intanto, se me lo vai a prendere, perché ce l'hai qua? No, questo è il 26, è il... esatto, lasciamelo qua. Non ce l'hai di là? Sì, parto dalla fine mentre l'architetto Pivetti va a prendere l'altro. Per quanto riguarda gli infissi, che è l'articolo 39... che è un articolo che, se vi ricordate, detta delle prescrizioni per quanto riguarda gli interventi conservativi e li distingue in manto di copertura, tinteggio, grate, insomma tutta una serie di elementi che di solito devono essere oggetto di intervento quando si fa un intervento conservativo. Allora, in questo caso, alla voce infissi, che si chiamava infissi esterni oscuranti, sostanzialmente è stato chiesto, proprio perché l'applicazione della norma, vorrei farvela vedere perché così capite meglio il tipo di modifica che è stata fatta, è stato sostanzialmente chiesto di introdurre la parola esterni dopo la parola infissi, cioè il testo finale che vi leggo adesso diventerebbe... È prescritto, vi sottolineo la parola che ho aggiunto magari dicendolo, è prescritto il restauro e il ripristino degli infissi esterni, lignei e degli scuri esterni di chiusura esistenti, ovvero la loro eventuale sostituzione nel caso di degrado degli stessi con altri analoghi di tipo tradizionale. Quindi l'unica parola che è stata aggiunta per precisare perché questo? Perché nell'uso corrente di questa norma, essendoci solo la parola infissi, c'era... la possibilità di interpretare sia gli infissi esterni che gli infissi interni, esterno e interno. Allora, abbiamo precisato che stiamo parlando di quelli esterni. Gli infissi esterni, di nuovo, lo vedete qua, e gli scuri esistenti e quelli di nuovo inserimento dovranno essere verniciati ad effetto opaco nei colori del repertorio tradizionale locale, anche in questo caso è per escludere quelli interni, per capirci, e invece in questo caso è stato aggiunto... è escluso l'impiego di infissi esterni ed interni in alluminio o in plastica e di avvolgibili di qualsiasi materiale a meno che non siano originari.
Parliamo di scuri e finestre.
Sì, 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 assolutamente. Queste precisazioni consentono di circostanziare meglio l'intervento che viene richiesto. Vado indietro, l'articolo 34... che riguarda le zone per attrezzature pubbliche di servizio G2, fa parte della voce 3, in cui appunto io in modo sintetico lì ho scritto che sono rivolte a definire più correttamente gli usi compatibili in base alle categorie funzionali. Allora, in questo caso, sostanzialmente, l'intervento che è stato fatto va a cancellare una frase sostituendola con un'altra. Stiamo parlando di un comma che recita in questo modo: le suddette zone, stiamo parlando di zone per attrezzature pubbliche di servizio G2, sono destinate alla conferma, integrazione e o realizzazione di servizi pubblici secondo le indicazioni contenute. Negli elaborati grafici del PRG. E c'era la frase continuava con quelle indicazioni: rientranti tra le opere e attrezzature di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 10 delle presenti norme e non incluse tra quelle di cui al precedente articolo 33. Questa frase è stata cancellata ed è stata aggiunta invece quest'altra: nelle zone G2 sono ammessi gli usi e le categorie funzionali di cui alla matrice di compatibilità riportata all'articolo 20, perché quella qua. Esatto.
Io, di quali tipi di aree parliamo?
La zona G2 sono quelle di servizio.
Di servizio.
Attrezzature e servizi pubblici.
Dove ci stanno, per esempio, non so, gli asili piuttosto che
noi,
no, certo, ha ragione.
Le aree dove sono concentrate i servizi pubblici. Per intenderci la casa protetta, la
sì,
caserma,
gli asili, insomma,
gli asili,
queste cose.
Sono solo
zone pubbliche. Allora, gli usi, si dice qua, devono essere presi dalla matrice di compatibilità. Che mette la compatibilità in relazione alle zone di piano. Basta. In realtà c'era poi tutto. E la tabella. No, certo, giustamente.
Ci sono le G1 e le G2, sono tutte attrezzature aree per attrezzature di servizio. Le G1 sono quelle a verde pubblico, prevalentemente, quindi verde pubblico o eventuali attrezzature sportive connesse. Le G2 invece sono proprio quelle
di servizio.
Servizio più complessivo, insomma, cioè non a verde, tutte le altre sostanzialmente. Poi ognuna ha la propria funzione. Cioè quella della caserma ha un simbolino, quella della casa protetta ne ha un altro, via dicendo.
Ecco. L'articolo 20
è dentro una categoria.
L'articolo 20 è proprio quello che riguarda la tabella di compatibilità, che già in sede di adozione avevamo sostituito con la tabella più corretta. Le modifiche che abbiamo fatto adesso riguardano solo le zone G, e quindi queste qua, in cui siamo andati ad aggiungere la compatibilità rispetto all'uso turistico ricettivo e rispetto all'uso dotazioni territoriali e di servizio, infrastrutture, perché era una X che mancava.
Abbiamo ampliato delle destinazioni, aggiunto delle destinazioni di uso.
Ma sempre di tipo di servizio.
Sì,
basta, non ce ne sono altri. L'ho già spiegata.
Sì, una curiosità più che altro. E dato che per quanto riguarda aziende agricole abbiamo un passaggio consiglio comunale, cioè abbiamo sia a Novi che a Carpi, ho capito bene? Solo a Novi, a Carpi è una...
A Carpi non cambia niente, nel senso che a Carpi non si costruisce nulla. Quello che cambia è che sui terreni di Carpi si andrà dal notaio ad apporre un vincolo di inedificabilità su quei terreni, sui terreni che vengono usati per costruire nuovi, cioè perdono la capacità edificatoria quelli di Carpi, però non è una cosa che va a cambiare la normativa del loro piano regolatore, anche loro hanno i piani di sviluppo aziendale, le loro norme, solo che non daranno, cioè qualora... Sì, qualora, che ne so, la Lusvar di Franca o Mantovani Gabriele volessero edificare anche a Carpi, devono tenere di conto che su una porzione di terreni c'è un vincolo di inedificabilità perché l'hanno usato a Novi.
Sono le ore 20:10, si concludono i lavori della prima commissione. Ringrazio tutti i consiglieri presenti, l'architetto Pivetti e Ferrari, e saluto anche il sindaco Luigi Turci.